Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
L'ebraismo è sempre stato plurale ed è bene ricordarlo. Lo afferma Ralph Friedlander, presidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite. Lo abbiamo intervistato sul tema ebraismi e lotta all'antisemitismo, perché è importante dare spazio alle diverse voci ebraiche, anche quelle dissidenti. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti e benvenute a Chiese in diretta.
Un saluto cordiale anche da Gael Curtens. Di componenti minoritarie della società si parla anche nel secondo servizio che proponiamo questa domenica. In Siria, a 4 mesi dalla cacciata della dinastia Assad, la priorità è quella di ridare stabilità al paese. Ma qual è la situazione delle minoranze? I cristiani, in particolare, possono ancora sperare di vivere nel paese? Alcune voci ci porteranno nella vita quotidiana dei siriani per comprendere meglio le prospettive del paese.
Apriamo quindi, come annunciato, con il servizio che tu, Gael, hai curato. Non se ne parla molto, sono le voci ebraiche cosiddette dissidenti, presenti, seppur minoritarie, in numerose correnti dell'ebraismo mondiale. Mettere in evidenza la pluralità delle espressioni politiche e religiose ebraiche può essere utile nel tentativo di combattere l'antisemitismo, e quanto ti sei chiesta, Gael, alla luce delle ultime rivelazioni in materia di antisemitismo in Svizzera.
All die Herausforderungen, all die Anfeindungen, all auch die Sicherheitsprobleme und so, damit kann ich leben, aber womit ich nicht leben kann ist, dass meine Kinder.
Tutte queste difficoltà, tutte queste inimicizie, tutti i problemi di sicurezza, io ci posso anche convivere, me ne faccio una ragione, ma quello che non riesco ad accettare è che i miei figli, che le bambine e i bambini ebrei, ogni volta che si recano all'Associazione della Gioventù Ebraica, per esempio, debbano passare davanti a poliziotti pesantemente armati e poi da un dispositivo di sicurezza prima ancora di poter partecipare alle attività della loro comunità. O ancora quando li vedo preoccupati perché devono dichiarare o ammettere di essere ebrei. Ecco, questo mi preoccupa tantissimo.
Zugeben müssen, dass sie jüdisch sind. Und das ist etwas, was mir wirklich mehr als nur Bauchschmerzen bereitet.
Il rabbino della città di Berna, Yehoshua Arens, intervenuto qualche mese fa ad un incontro interreligioso, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il clima più ostile nei confronti degli ebrei venutosi a creare dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e ha aggiunto: «Purtroppo sta veramente qui la differenza tra noi e gli altri. Siamo l'unica comunità religiosa in Svizzera ad essere sottoposta a queste misure di sicurezza».
Es ist wirklich der Unterschied zwischen uns und den anderen, weil es gibt keine andere religiöse Institution, die diese Sicherheit braucht.
Il senso di insicurezza in seno alle comunità ebraiche svizzere è palpabile. Secondo l'ultimo rilevamento, anche nel 2024, il livello di episodi di antisemitismo è stato senza precedenti. La causa di questa impennata è da cercare soprattutto nella guerra in Medio Oriente. I grafici cambiano radicalmente se si confrontano i periodi prima e dopo il 7 ottobre 2023. Rispetto al 2022 è stato registrato un aumento quasi del 300% di atti antisemiti.
Quello che purtroppo succede in questo momento è che ebrei svizzeri, però anche di altri paesi al mondo, vengono ritenuti responsabili per quello che accade in Medio Oriente, e questo è antisemitismo perché la maggioranza degli ebrei ha solo il passaporto svizzero e non può essere ritenuta responsabile di quello che succede.
Ralf Friedländer è il presidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite, che insieme alla Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo ha pubblicato l'ultimo rapporto sull'antisemitismo nella Svizzera tedesca, italiana e romancia, uscito il 17 marzo. Va detto che in quest'ultimo anno e mezzo si è fatto strada un sentimento di inadeguatezza e confusione quando parliamo di antisemitismo. Esponenti politici, ebrei e non ebrei, con molta facilità hanno accusato di antisemitismo chiunque criticasse il governo israeliano. Il concetto dell'antisemitismo è stato utilizzato come arma di propaganda della guerra israeliana, di fatto banalizzandone colpevolmente il significato e la reale portata. L'antisemitismo è stato assimilato all'antisionismo. Ricordiamo che il sionismo è un movimento politico e culturale nato alla fine del XIX secolo con l'obiettivo di creare e sostenere uno Stato ebraico in Palestina. Ufficialmente come movimento organizzato nasce a Basilea nel 1897. Per sgomberare subito ogni equivoco dal tavolo, al presidente Friedländer ho chiesto: cos'è e cosa non è antisemitismo?
Sì, dunque noi ci orientiamo alla definizione dell'antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, l'IHRA, che dice che l'antisemitismo si esprime nel linguaggio scritto e parlato con immagini e con azioni che usa stereotipi e fattezze caratteriali negative per descrivere gli ebrei. E visto che parla del contesto attuale, è importante definire quando, per esempio, un atto è antisemita e quando invece può essere una critica legittima del governo israeliano. E a quel momento lì, noi diciamo, se i criteri sono simili a quello che si usano per altri paesi, ogni critica del governo israeliano non è da considerarsi antisemita. Se invece si nega il diritto all'esistenza di Israele o il diritto di difendersi, diventa antisemita perché la rimessa in questione del diritto degli ebrei ad avere un loro Stato ebraico in Medio Oriente viene invece considerato come essendo antisemita.
Se per esempio dico Free Palestine, cioè Palestina libera, mi metto in difficoltà?
Abbiamo generalmente deciso che tutto quello che è Free Palestine non è da considerarsi antisemita, tranne che se viene scritto a bomboletta spray su una sinagoga, allora lo diventa perché l'oggetto è una sinagoga, ma per il resto non lo è. Anche se uno dice Israele assassino, anche questo viene a volte segnalato, noi non lo consideriamo come antisemitismo di per sé. Dunque, nel dubbio, preferiamo non metterlo e trattenere solo quelli che, esattamente secondo la definizione dell'antisemitismo di IHRA, sono atti antisemiti.
Ralf Friedländer, chi sono i soggetti che commettono atti antisemiti?
Bisogna dire che viene da tutte le parti della società, sia dall'estrema sinistra che dall'estrema destra, ma anche dal mezzo della società. Ultimamente sono in aumento le parti che si dicono pro-palestinesi, in parte islamiche, però noi non vogliamo puntare il dito su questo gruppo, perché effettivamente l'antisemitismo continua ad essere un fattore che riguarda tutta la società e va combattuto in quanto tale.
Non stupisce se il senso di insicurezza nelle comunità ebraiche è fortemente aumentato. In molti in Svizzera non osano più mostrarsi con simboli religiosi come catenine con la stella di David o la kippah, il piccolo copricapo tondo che portano i maschi. È quanto conferma uno studio svolto dall'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, pubblicato alla fine del 2024. In questi mesi di guerra nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, ma anche in Libano, si sta facendo strada un fenomeno inverso. Soprattutto nella diaspora, negli Stati Uniti, in Australia, ma anche in Europa, crescono cioè i gruppi dissidenti che proprio in virtù della loro ebraicità dicono «non nel mio nome» e in virtù della loro storia, che li vede come figli e nipoti dei sopravvissuti della Shoah, dicono «mai più» significa «mai più per nessuno». Gruppi che nelle manifestazioni contro la guerra e per un cessate il fuoco a Gaza marciano insieme agli attivisti pro-palestinesi. Si tratta di gruppi minoritari della galassia ebraica mondiale. Molto attivi sui social, si proclamano antisionisti o post-sionisti e rivendicano la tradizione ebraica che mette l'accento sulla giustizia, l'uguaglianza e la pace.
Because we are Jews, we are here to fight for liberation of every human being. That is part of who we are.
Negli Stati Uniti c'è per esempio il movimento Jewish Voice for Peace, voce ebraica per la pace, che solo su Instagram ha 1.300.000 follower. Poi ci sono i Rabbis for Ceasefire, i rabbini e le rabbine per il cessate il fuoco, un gruppo nato a New York nell'ottobre del 2023 e che rivendica la sacralità di ogni essere umano fatto a immagine e somiglianza di Dio, palestinesi compresi. In Francia è attiva l'Unione Ebraica per la Pace, che collabora con il gruppo ebraico di sinistra Tzedek, che in ebraico significa giustizia. In Gran Bretagna c'è il movimento Naamod, che si dice ispirato dalla tradizione dell'etica ebraica, schierandosi contro la politica israeliana di occupazione e apartheid. In Germania è invece attiva da molti anni la Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, la voce ebraica per una pace giusta in Medio Oriente. E in Italia esiste il laboratorio ebraico antirazzista, ma la lista è molto più lunga. E in Svizzera?
La posizione è chiaramente decoloniale e antisionista.
La nostra posizione è chiaramente anticoloniale e antisionista, dice Caroline Rosenberg, portavoce del collettivo Marad, costituitosi a Ginevra esattamente un anno fa. Marad significa rivolta. In tutte le lingue semitiche il termine ha una radice comune. In ebraico è mered, in arabo è tammarud. È quanto si legge sul sito del collettivo Marad, il cui slogan è decolonizzare i corpi e le terre. Sentiamo Caroline Rosenberg al microfono della collega Carole Pirker della RTS.
Ce qui est très important pour nous, et c'est aussi pour ça qu'on s'est créé, c'est de rompre l'amalgame extrêmement dangereux qui consiste à dire que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme.
Quello che per noi è molto importante, ed è questo il motivo per cui siamo nati, è quello di rompere l'amalgama estremamente pericoloso tra antisionismo e antisemitismo. In fondo è una strategia per silenziare un movimento, per reprimerlo. È un argomento che arriva da Israele e che è stato ampiamente rilanciato dai governi e dagli outlet mediatici negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Un argomento secondo cui sarebbe per esempio antisemita la campagna di boicottaggio contro Israele. Sarebbero antisemiti i rapporti di fior di ONG, come Amnesty, che parlano di sistema di apartheid nei territori occupati. Sarebbe antisemita la Corte Internazionale di Giustizia. Secondo questo disegno, ogni critica alla politica israeliana di colonizzazione, all'apartheid e al genocidio è tacciata di antisemitismo.
Israeliana di colonizzazione, d'apartheid e di genocidio è taxé d'antisemite.
In che termini queste voci sono ascoltate negli ambiti ebraici che non la pensano come voi?
Alors, j'espère qu'elles vont petit à petit le devenir. Nous, on est là pour rappeler que le mouvement antisioniste, au tout départ, était majoritairement soutenu par des juifs.
Mi auguro che piano piano lo diventeranno. Noi ci siamo anche per ricordare che il movimento antisionista all'inizio era soprattutto sostenuto da ebrei. Personalmente penso che questa voce non sia mai stata così presente. Noi adesso siamo in contatto con una serie di collettivi che si sono creati in molti paesi e quindi, sì, a un certo punto anche questa voce verrà ascoltata.
E quindi penso che effettivamente a un momento donné ça peut devenir audible.
L'augurio di Caroline Rosenberg è che questa voce ebraica possa diffondersi. Per lei sarebbe importante proprio per controbilanciare la propaganda israeliana che vuol far credere che ogni ebreo o ebrea debba per forza essere solidale con Israele.
Je crois en le fait que cette voix juive se répand. Elle est très importante afin de contrebalancer la propagande israélienne qui consiste à faire croire que tout juif doit forcément être solidaire à Israël.
Negli Stati Uniti, tra gli ebrei e le ebree della diaspora, è diventato più comune criticare apertamente le politiche israeliane. E questo vale soprattutto per le giovani generazioni. Secondo un sondaggio del prestigioso Pew Research Center, il 33% degli ebrei americani ritiene inaccettabile la risposta di Israele all'attacco di Hamas. Ma tra i giovani, dai 18 ai 34 anni, questa percentuale sale al 42%. E per aggiungere un altro tassello della complessità dell'ebraismo mondiale, bisogna anche citare quelle correnti ultra-ortodosse che da sempre rigettano il sionismo e lo fanno a partire da basi religiose. Molto minoritarie, sono presenti in Israele e negli Stati Uniti, ma anche per esempio ad Anversa, in Belgio. Queste comunità rifiutano proprio l'idea di uno Stato israeliano. Secondo la loro interpretazione della Torah e del Talmud, il popolo ebraico non dovrebbe costruire uno Stato autonomo in terra di Israele prima dell'arrivo del Messia. Per loro il sionismo è un'eresia perché tenta di anticipare il piano divino con mezzi umani. E allora mi domando, quanto è importante nella lotta all'antisemitismo riconoscere e dire che non c'è un unico modo di essere ebrei, ma che siamo di fronte ad una pluralità di ebraismi che in base alla propria tradizione sono più sionisti, decisamente antisionisti o ancora filo-palestinesi o addirittura post-sionisti. Ho girato la domanda a Ralf Friedländer, presidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite.
Ma è importantissimo, tra l'altro è sempre stato così, cioè la barzelletta dice due ebrei, tre opinioni, perché c'è una varietà incredibile di opinioni, anche un secolo fa quando si discuteva di sionismo all'epoca c'era chi non voleva sentirne parlare, ebrei che dicono no, adesso lo Stato di Israele va troppo lontano, questo c'è sempre stato. Ma la varietà di opinioni, e lo posso dire in quanto presidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite, è enorme, c'è di tutto, veramente di tutto, tra gli ebrei svizzeri ma anche a livello mondiale.
Dopo questo approfondimento sul tema dell'antisemitismo e sulle voci ebraiche cosiddette dissidenti, con il prossimo servizio andiamo in Siria.
È di pochi giorni fa, il 30 marzo, la notizia che il nuovo governo siriano ha prestato giuramento. Nella squadra anche una ministra donna e una alawita, segnali che lasciano ben sperare per il futuro della Siria. Il lavoro da portare avanti è moltissimo.
A 4 mesi dalla cacciata della dinastia Assad, la priorità è quella di ridare stabilità al paese. Una stabilità a cui il governo sta lavorando, ma che comporta la gestione del variegato mosaico delle forze coinvolte nella caduta del regime precedente.
Una stabilità che non è percepita, in particolare dalle minoranze. La nostra collega Chiara Gerosa ne ha parlato con l'arcivescovo maronita di Aleppo e con la responsabile di Christian Solidarity International per il Medio Oriente. Ascoltiamo.
Inizia così con il Padre Nostro recitato in aramaico la serata a cui partecipo nella comunità aramaica ticinese che ha la sua sala pregassona. Un mese fa avevamo parlato a chiesa in diretta della Siria e del suo cammino verso una stabilità, da quando il governo di Bashar al-Assad era caduto lo scorso 8 dicembre per mano dei ribelli originariamente guidati dall'esercito siriano libero.
Shemuch ti
Purtroppo la situazione è cambiata molto in fretta. 3 settimane fa, infatti, è tornato il caos quando le forze di sicurezza del governo provvisorio hanno reagito agli attacchi di combattenti fedeli all'ex leader, compiendo dei massacri della minoranza alawita, a cui appartiene anche la famiglia Assad, che ha appunto per decenni governato la Siria. Il 14 marzo il governo provvisorio ha siglato una costituzione transitoria in cui sono citati i diritti di donne e minoranze, ma il futuro è ancora incerto. E pochi giorni fa il nuovo governo, dove sono presenti anche le minoranze, ha prestato giuramento. L'incontro a Pregassona, organizzato da Christian Solidarity International, organizzazione umanitaria di ispirazione cristiana, e dalla comunità degli aramaici, ha ospitato l'arcivescovo maronita di Aleppo, Joseph Tobji, e Zena Shahin, consulente per l'organizzazione umanitaria per il Medio Oriente. Abbiamo chiesto all'arcivescovo, dentro questa tensione crescente, come si sentono le minoranze del paese e i cristiani che prima della guerra erano 2,5 milioni e oggi sono solo 600,000.
Quello che accade, accade soprattutto contro gli alawiti in modo chiaro, ormai non è un segreto perché tutto il mondo vede. E poi ci sono delle incomprensioni con i drusi, adesso si sono messi d'accordo, speriamo che duri questo accordo con i curdi, con Qassad Maslum Abdi, ma penso, e questo lo credo bene, che contro i cristiani non hanno niente, perché noi cristiani non costituiamo nessun pericolo, noi non siamo armati, siamo gente di bene, insomma, ospedali, scuole, cultura, arte, quindi è questo che portiamo avanti. E quindi penso che contro di noi non c'è niente, cioè non siamo mirati. Ora forse se c'è qualche, ci sarà, speriamo di no, ma se sarà il fanatismo estremo, no? Sì, verrà il nostro turno, però non credo che accadrà.
L'arcivescovo ci dice che ad Aleppo lui riesce ad avere contatti con il governo, che si discutono alcuni temi e che la situazione a parole sembra un po' distesa, ma nelle strade, nella vita quotidiana, non è così. Sentiamo Zena Shahin, che è rientrata dalla Siria qualche giorno prima della conferenza. Lei lavora molto anche con i giovani.
Ho ascoltato l'altro giorno dei giovani che dicevano quanto veramente soffrono al quotidiano, no? Perché c'è adesso più angoscia della sopravvivenza, no? Hanno raccontato che prima, anche quando si ritrovavano, si parlava, sai, della moda, del social media, cosa vogliono fare, i sogni, fidanzati. Invece adesso, oltre la preoccupazione, no, della sicurezza di loro o della famiglia, dicono ok, vogliamo uscire con gli amici, solo che quando si trovano con gli amici non parlano che politica e dall'angoscia, dunque alla fine escono più stressati.
E l'angoscia del quotidiano è fatta da tanti temi.
Mi ricordo una ragazza con la quale mi ha raccontato, cioè, l'angoscia di assicurare un giorno il pane, perché devi fare fila per avere questo pane che era meno costoso. Preoccuparsi anche come finire la giornata sani e salvi, cioè anche di sicurezza. E poi l'angoscia di non sapere se lavorare in Siria, perché comunque non stanno trovando lavori, tutti vogliono lavorare nelle ONG, ma allo stesso momento è difficile trovare il lavoro lì, perché anche i siriani, la maggioranza, non parlano lingue professionalmente, hai bisogno di tanto skills che devono sviluppare e che durante i 15 anni di guerra questo non è stato permesso.
Cercare cibo, cercare lavoro e sentirsi in sicurezza. Nel quotidiano dei siriani tutto questo non è scontato. Molti pensano quindi ad un tema che si fa sempre più scottante, quello dell'emigrare altrove.
L'angoscia di voler emigrare per poter assicurare almeno economicamente una situazione meglio per la famiglia, ma c'è questo travaglio del distacco della famiglia, perché la famiglia è molto importante, e dunque come lasciare i genitori da soli e noi fuori, e anche allo stesso momento se siamo fuori sicuramente non vivremo bene perché il nostro cuore sarà sempre lì, e dunque l'angoscia è più siamo lontani, loro non ci dicono tutto, dunque questo travaglio, la decisione è difficile. Dunque sognare, sognano solo nell'estero, nell'Occidente. E lì non vedono più nessun sogno. c'è un futuro, non c'è, perché anche non ci sono lavori, è difficile trovare un lavoro in questo momento in Siria, molto difficile.
Anche l'arcivescovo maronita riceve spesso richieste di persone che desiderano fuggire dal paese.
Ora purtroppo a causa di questo clima, diciamo così, incerto, caotico, di pessimismo, insomma, di fatti sono successe, ma sono delle cose che sono state fatte. Questo spinge ancora di più a lasciare il paese da parte dei, certo, dei cristiani, alawiti tutti. Ora, se possono avere il visto, no, di immigrazione, penso che non rimane nessuno, perché tutti ci richiedono: fateci andare via, assicurateci un viaggio che sia senza pericolo. Questo è il sogno di moltissimi, purtroppo.
Ma com'è la vita quotidiana nelle strade e nelle città? Sentiamo ancora Zain Shahin.
Prima si usciva la sera magari per bere un arghile o magari bere una birra o un caffè, ma adesso sei in mezza quando arriva il buio con le strade di Damasco vuote. Una cosa, Damasco che era affollata fino al 4 del mattino e c'era sicurezza. Veramente io ero stupita, negozi chiusi, non c'è nessuna anima sulla strada. Anche persino i musulmani, perché durante il Ramadan in tutti i paesi mangiano e dopo il mangiare escono fuori. Anche i musulmani, nessuno per la strada. E veramente ti preoccupi.
Zena ci parla di segnali poco incoraggianti, di una certa divisione tra uomini e donne, fidanzati già promessi sposi che non osano viaggiare vicini nella stessa auto, o altri fatti della quotidianità che vengono scombussolati.
In Siria, a Damasco, soprattutto la vecchia Damasco, dove tantissimi cristiani ci sono e dove ci sono bar, la vita notturna, la vita sociale. La gente lì si veste come in Europa, no? Jeans stretti, così. E la gente, prima c'era questa libertà di ogni religione nel vecchio regime, solo che adesso loro sono preoccupati, i genitori, i figli e la società, no? Come la gente potrebbe vestirsi in estate? C'è l'angoscia adesso perché fa caldo, può arrivare al 40-45 gradi. Dunque, come fare? Anch'io sono andata in una regione dove c'era qualcosa dello Stato. Avevo maniche corte perché faceva caldo. Ho dovuto portare come una felpa. Prima di arrivare a questo edificio mi sono vestita per strada per evitare un sguardo. Anche un'altra cosa, che prima, quando c'era il Ramadan, il digiuno, la gente, i cristiani, potevano mangiare per strada, perché loro, noi digiuniamo fino a mezzogiorno e poi si mangia. E c'era la libertà. Adesso nessuno più ha il coraggio di masticare una gomma per la strada o di comprare qualcosa per mangiare.
Però Zena, il governo non ha ordinato niente di tutto ciò, non impone questo, e ha anche siglato una costituzione transitoria in cui sono citati i diritti delle minoranze.
Come se da soli hanno fatto una censura i cristiani, perché si sente nell'aria lo sguardo dell'altro è una minaccia. E quello prima non si sentiva e non si vedeva, ognuno viveva nella sua regione rispetto dell'altro.
Da parte del nuovo regime non ci sono, insomma, al momento delle indicazioni in questo senso, ma le minoranze percepiscono un clima non molto favorevole. Il vescovo maronita Joseph Tobji ci spiega che è quindi importante fare un lavoro pastorale insistente, e questo regge un po' di fronte a tante insicurezze, ma secondo lui è difficile contrastare quelli che lui stesso chiama i bombardamenti quotidiani contro la persona. Ci sono due espressioni con cui finiamo la nostra intervista che restano impresse nella memoria. Mi dice che la Siria attualmente, secondo lui, è come un popcorn nella pentola. E mi rivela che da lui le persone vanno per chiedere una benedizione, ma anche per chiedere come riparare un frigorifero o dove trovare un'auto. E ridendo mi racconta: mi sento un capo tribù.
È vero, perché allora sono capo tribù perché... No, perché sai, da capo tribù vengono tutti, tutte le richieste, tutte le risse tra di loro, tutte le cose, insomma, i problemi seri e non seri, no? Allora viene dal capo tribù per risolvere tutte queste. Allora, la mia porta si bussa Ora dico tra me e me, fatemi fare il vescovo, c'è un po' di vita spirituale, un po' di lavoro pastorale che si deve fare. Va bene, riesco un po' a fare di tutto.
I cristiani in Medio Oriente hanno un ruolo importante, ma soffrono e temono i cambi di regime. Però sono anche molto speranzosi. Infatti Zena e l'arcivescovo ci salutano dicendoci che comunque questo cambio di regime è un'occasione storica da cogliere, pur nella prudenza, per irrigare il germoglio della fede.
Questo è il nostro lavoro, di mettere, piantare, irrigare questo germoglio di fede perché sia grande.
La puntata di Chiesa in diretta termina qui. Grazie a tutti e tutte voi per averci seguito e buon proseguimento con i programmi della Rete 1.
Un ringraziamento anche a Beniamino De Ritis, che oggi ha lavorato con noi per la parte tecnica. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti l'augurio di una buona domenica.